Allora, più tardi dobbiamo recuperare anche moltissimi messaggi che ci stanno arrivando, perché oggi abbiamo lanciato lì tanti temi. C'è quello che riguarda anche il caro abbonamenti per la prossima stagione, che sta davvero appassionando giustamente gli ascoltatori, che poi sono gli stessi tifosi che il prossimo anno dovranno sobbarcarsi, insomma, di questa spesa abbastanza importante. E poi tante curiosità sul mercato, soprattutto per quello che riguarda le big di Serie A, del quale continuiamo a parlare, salutando subito i prossimi ospiti che sono oggi con noi, a cominciare da Niccolò Ceccarini. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
Stefano Impallomeni, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio.
Ed è con noi anche Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Eleonora, ben ritrovato a tutti.
Bentrovati.
Allora Alessandro, lascio a te la parola e ripartiamo dal Milan.
Ripartendo appunto dal Milan, l'impasse che c'è stata presentata per il tardivo, diciamo, chiamiamolo così, rinnovo contrattuale di Maldini e Massara, a che punto siamo per Traoré? E perché abbiamo chiesto ai tifosi rossoneri quanto stuzzichi questo nome, che sembra essere sì un buon jolly per Pioli, ma anche un jolly di scorta. A che punto è la trattativa e come la vedete anche dal punto di vista della, dell'impiego poi tattico che ne farà il Milan di Pioli?
Allora io partirei da Niccolò Ceccarini per le ultimissime su questo giocatore, appunto, che nelle ultime ore è associato insomma al Milan, sembrerebbe avere l'interesse del Milan, e poi dagli altri anche per capire che contributo può dare eventualmente ai rossoneri. Niccolò.
Ma io quando l'ho visto giocare nell'Empoli all'inizio, prima del suo trasferimento al Sassuolo, giocava in mezzo al campo, poi dopo gli hanno fatto, lo hanno modificato, lo hanno migliorato anche in altri ruoli, lo ha fatto anche l'attaccante esterno, quindi un giocatore che secondo me può ricoprire più ruoli. Chiaramente si parte sempre dalla dal solito preziario del Sassuolo, non se ne parla per meno di 25 milioni di euro. Ora è vero che avevano stanziato al Milan un budget per il centrocampo intorno ai 18-20 o qualcosa in più anche per Renato Sanchez, per cui può sempre essere un'ipotesi. Insomma, io credo che i giocatori del Sassuolo, dove vai a pescare, peschi sempre bene, solo che naturalmente li devi pagare. Ecco, la cosa che francamente mi sembra un pochino strana ancora, anche se insomma siamo sempre lì sul pezzo a cercare di capire, è come mai ancora non si sia arrivati questo benedetto annuncio del rinnovo, anche se le indiscrezioni insomma dicono di un accordo di fatto raggiunto per un biennale sia per Massara che per Maldini, con opzione sul terzo, però ancora questo non è arrivato. Non è che impedisca al Milan di lavorare, però secondo me darebbe anche più forza all'operazione. Comunque, tornando per chiosare su Traoré, è sicuramente un buon giocatore, un ottimo giocatore e soprattutto giovane.
Direttore, una cosa, prezzo alto vero, ma pure il Sassuolo dall'Empoli l'ha riscattato a 16 milioni di euro dopo il prestito, quindi l'hanno già pagato tanto di loro.
Sì, 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 ma il giocatore comunque li vale tutti, perché comunque già al Sassuolo poi vengono sempre migliorati questi giocatori, cioè sono passati anche dei tecnici molto bravi, penso a De Zerbi, penso ora a Dionisi, che danno sempre, e poi secondo me giocare anche con altri elementi che comunque sono bravi e forti, come può essere stato anche Berardi, che bene o male un po' il faro di questa squadra, credo che insomma il trascinatore vero abbia permesso a questa squadra poi di farli emergere. Poi l'assoluta mancanza di pressione, cioè, sembra un dettaglio, ma per il Sassuolo è fondamentale, cioè per chi... Cioè, se ci pensate bene, non ci sono altre squadre in Italia in cui tutti questi giocatori emergono con questa facilità, no? Facciamo un conto dei 7-8 giocatori che di mercato del Sassuolo, cioè su 11 se ne ha 6-7 almeno che hanno un grande mercato, e quindi vuol dire che crescono, migliorano tatticamente e soprattutto diciamo anche l'assoluta mancanza di pressione gli aiuta in questa fase, perché poi magari quando vai a una squadra ancora più importante poi la maglia pesa, però in questo momento è fondamentale.
Ecco, la maglia pesa, voglio sentire anche Daniele e poi Stefano, per un'operazione che qualora dovesse andare in porto Traoré per il Milan, è un tipo di rinforzo che vi convince o piuttosto magari è una seconda scelta perché non sono andate in porto altre operazioni? Daniele.
Ma Traoré ha 22 anni, già questo è un dato molto importante secondo me, è un giocatore che ha ancora ampi margini di miglioramento, ha dimostrato di avere grandi caratteristiche, è un giocatore che salta gli avversari, che sa crossare, che sa andare al tiro, ma la garanzia maggiore secondo me è Stefano Pioli, che è uno che sa far crescere i suoi giovani. Il Milan ha già la rosa più giovane del campionato, almeno lo era l'anno scorso nonostante la presenza di Ibrahimovic e Giroud. E quindi voglio dire, aggiungere un altro giovane con queste caratteristiche e dare a, a Pioli la possibilità di farlo crescere, secondo me è una bella idea, insomma, voglio dire, perché Pioli è uno che ha fatto crescere giocatori come Rafael Leao, come Tonali, come altri che sappiamo che all'inizio sembravano giocatori non da Milan e poi lo sono diventati grazie al lavoro del tecnico. Quindi da questo punto di vista credo che questa sia una garanzia.
Sentiamo anche Stefano Impallomeni. Pioli, l'allenatore giusto eventualmente per un profilo come quello di Traoré, anche appunto, come diceva Daniele, per farlo crescere e maturare ulteriormente.
Sì, ha ragione. Sì, ha ragione Daniele. Ha bisogno di Pioli Traoré, ma soprattutto Traoré ha bisogno di un impianto di gioco, ecco, per estendere un po' l'opinione. Penso che sono giocatori, talenti, abituati a giocare nel Sassuolo. Il Sassuolo ha un'impronta da anni, a seconda degli allenatori che si sono succeduti in queste stagioni, e quindi andrebbe a trovare un impianto collaudato. Il Milan, il sistema di gioco, l'identità del sistema di gioco ha avuto successo, e quindi Traoré in questo contesto io lo vedrei molto bene. È giovane, come ha detto Daniele, quindi ha il tempo dalla sua parte, e può trasmettere entusiasmo con le sue giocate, lo vedrei bene a San Siro. È anche segna, è un tipo Boga, però mi sembra un pochino più meno bloccato. Boga certamente nel suo primo anno di Bergamo ci si attendeva di più, però siamo sulla falsa riga di quei talenti che secondo me al Milan insomma, potrebbero far bene. Poi il campo
certo
ci può smentire in qualsiasi momento, però mi sembra un'operazione intelligente, indovinata da parte del Milan.
Un'operazione intelligente, dice Stefano Impallomeni. Diamo spazio anche agli ascoltatori perché hanno tante curiosità per gli ospiti. Cominciamo con un audio al 3318200213.
Buon pomeriggio a tutti, sono Marco Moretta, vorrei fare una domanda a Ceccarini. Ciao Cecca, un abbraccio. Ma secondo te perché si è interrotta la trattativa di Raspadori, che si parlava un po' alla Juventus? C'hai delle novità in merito a questo? Grazie, buon lavoro.
Caro Marchino Moretta, ti rispondo con grande affetto, perché sì, Marchino ormai
sì, è sempre presente.
Quando c'è la stadia aperta è uno dei nostri aficionados, no? Quindi sempre uno di quelli presenti. Sì, fedelissimo tifoso della Juve, tra l'altro Marchino Moretta, e quello che ti posso rispondere è che secondo me oggi Allegri sta chiedendo anche dei rinforzi d'esperienza, e quindi sui rinforzi d'esperienza secondo me si è un po' bloccato, a parte il fatto che insomma ci sono delle notizie che devo dare live, perché allora oggi c'è stato questo incontro tra la Juve e Genoa per Cambiaso, si sono avvicinati e nelle prossime ore si saprà se appunto trovano l'accordo Juve-Genoa per il trasferimento di Cambiaso. Questa è la prima notizia che è importante da dare, e che comunque mi collega alla Juve. E quindi cos'è che il discorso qual è? Che fondamentalmente loro vorrebbero prenderla davanti Di Maria. C'è l'idea Kostic, e quindi tutto sommato forse hanno pensato che i costi sono particolarmente elevati e che il giocatore sì, di grande prospettiva in questo momento forse, però non è l'ideale per dare subito una spinta, cioè vorrebbero forse aspettare un attimo a fare un tipo di investimento, tant'è che per quello che ho capito io stanno ricercando di trovare la quadra con Morata e l'Atletico Madrid. Questa è l'unica spiegazione che mi posso dare e che posso dare a Marco, perché anch'io ho ravvisato la fase della Juve chiamiamola così, con gli Zaniolo, con i Raspadori, con tutti i giocatori no emergenti, e poi questa fase che doveva essere totale, di apertura totale ai giovani forti sia italiani che internazionali, cominciata diciamo con l'acquisto di Vlahovic a gennaio, si è un po' fermata con qualche inserimento come può essere quello di Cambiaso, ma poi diciamo con la linea guida dell'esperienza.
Allora vado anche da Stefano e poi da Daniele, restando ancora sulla Juventus, perché aspettando Di Maria l'argentino a sorpresa potrebbe essere Leandro Paredes, uno che tra l'altro appunto in Italia ha già giocato, poi tante esperienze in campo internazionale. Vi chiedo insomma, la Juve con un regista puro anche come lui, come potrebbe cambiare il valore aggiunto anche di un giocatore come Paredes per i bianconeri? Stavolta inizio da Stefano e poi vado da Daniele.
Beh, se dovesse arrivare molto molto bene direi per la Juventus. È il giocatore di cui parlavamo settimane fa. La Juventus deve irrobustire, soprattutto dare un corpo, un'identità nella coppia centrale difensiva, ma soprattutto in mezzo al campo. Diciamo che era il problema maggiore di Allegri, di questa Juventus. Per carità, un centrocampo più che sufficiente, ma non ottimo per competere, per tornare a vincere lo scudetto. Paredes è quel che ci vuole, si faceva il nome di Jorginho, no?
Sì.
Tanto tempo fa, ma Paredes è straordinario. Quindi se dovesse concretizzarsi questa cosa con Di Maria, con Kostic, con Vlahovic, con Chiesa, e poi magari dietro prendendo un bel centrale difensivo, la Juve torna quasi la Juve, potrebbe tornare quasi la Juve.
Daniele, torna una Juventus che insomma si rilancerebbe veramente ai livelli molto molto alti a cui eravamo abituati.
Ma le manca qualcosa, come ha detto giustamente Stefano. Bisogna capire innanzitutto cosa farà De Ligt, perché se De Ligt andrà via, la Juve avrà bisogno di due centrali in difesa, non di uno, quindi anche quello è un problema, perché la difesa è la base di tutto. E per quanto riguarda Paredes, ricordo che quando la Roma lo vendette, mi sembra allo Zenit, a chi andò? Non andò subito?
Sì, in Russia prima, Russia. Esatto,
in Russia.
Sì.
Allo Zenit. Ecco, sembrava che gli avessero rifilato un pacco, perché a Roma sembrava un giocatore normale, no? Poi è andato al Paris Saint-Germain, è diventato un grande giocatore. Credo che sia un ottimo giocatore, la Juve ne guadagnerebbe sicuramente molto dal suo acquisto, però sarebbe qualcos'altro. Come ha detto giustamente Stefano, il centrocampo non è a livello delle migliori, rimanendo così. Manca qualcos'altro, manca soprattutto la qualità, perché Paredes dà soprattutto l'ordine, i tempi di gioco e così via, ma serve poi la qualità lì davanti, insomma, quella qualità che ad esempio l'anno scorso Dybala gli ha dato quasi mai, a sprazzi comunque, non è comunque un centrocampista Dybala, ma proprio il centrocampo nel suo complesso ha bisogno di qualità, secondo me, la Juventus, e quindi manca comunque qualcosa. Per dire che la Juventus torna ad essere competitiva per lo scudetto, secondo me devono ancora fare qualcos'altro.
Direttore, c'è una duplice domanda per te. Il 787 finale dice: come è riuscito il Monza a prendere Cragno per meno di 5 milioni di euro? E poi invece l'amico Simone da Castiglion Fiorentino, altra domanda per il Cecca: Pulgar, Benassi, Kwame, ceduti o inseriti nelle trattative? Te lo chiede perché lui invece Pulgar se lo terrebbe alla Viola.
Ma allora, Pulgar, io credo che ci sia qualche offerta da valutare ora in Russia. Io non so se Pulgar possa restare, per un semplice motivo, perché se la Fiorentina dovesse andare poi a prendere Mandragora e Amrabat in quel ruolo lì, per cui Pulgar non avrebbe più soluzione di possibilità di poter giocare, per cui la vedo difficile. Benassi è in partenza, Kwame probabilmente inizia il ritiro e poi andrà via. E poi la prima domanda qual era? Così ho risposto a quelle della Fiorentina.
Ah, Cragno, 4,9 milioni di euro. Si parla di un acquisto alla fine low cost da parte del Monza.
Allora, Cragno naturalmente è un giocatore da Serie A, quindi è un portiere da Serie A, e il Cagliari saprà benissimo che doveva in qualche maniera dargli la possibilità di giocare nel campionato più importante. Però il discorso è che comunque è un prestito che diventa obbligo in caso, voglio dire, di salvezza del Monza. Il problema è che c'è stato un fatto, secondo me, importante in questo recente mercato. Ci sono squadre che hanno un po' di disponibilità e sono determinate. Ecco, il Monza è estremamente determinato nel suo mercato e quindi ha trovato subito l'accordo col Cagliari. Sì, in effetti la cifra non è altissima, però il Cagliari secondo me doveva in qualche maniera anche dare la possibilità a Cragno, e su questa cifra è stato bravo il Monza a ottenere il prezzo migliore, anche perché probabilmente il Cagliari doveva anche fare questa cessione.
Allora, altre domande degli ascoltatori, questa per tutti un po' provocatoria da parte di Pierre. Ma se il Sassuolo ha negli 11 8 sul mercato dai 30 ai 40 milioni, perché poi arriva decimo? Si chiede Daniele e poi Stefano Impallomeni.
Perché la politica del Sassuolo è quella di lanciare i giovani e poi cercare di venderli guadagnando cifre considerevoli. È chiaro che la politica è questa, prendono sempre allenatori con certe caratteristiche che privilegiano il gioco propositivo, il gioco offensivo, e questo a volte non paga, voglio dire. Il problema del Sassuolo storicamente è stato quello di incassare troppi gol. No, gioca molto bene, però poi incassa troppi gol e fa meno di quello che uno si aspetta possa fare. È una domanda interessante, perché altri l'hanno già posta questa domanda: perché se il Sassuolo ha tutti questi fenomeni arriva soltanto decimo?
Ma perché poi insomma di tanti giocatori leggiamo cifre comunque importanti, Daniele, no? Sono tanti nomi del Sassuolo che appunto fanno delle valutazioni,
pensiamo Berardi,
pensiamo
Raspadori,
a un certo livello.
Sì, ma sono tutti giocatori che sono interessanti, sono giocatori che possono fare mercato davvero. Però è chiaro che, sai, un conto giocare nel Sassuolo dove nessuno ti chiede niente e comunque le pressioni sono modestissime. Un conto è giocare in squadre che lottano invece per vincere qualcosa. Quindi la mission del Sassuolo non è quella evidentemente di vincere, di andare in Coppa UEFA o in Champions League, è quella di costruire giocatori pronti per essere venduti a cifre considerevoli. Questa è la mission del Sassuolo, non è quella di arrivare quarto, quinto, sesto, secondo me.
Stefano.
Ma è un club vetrina, lo scorso anno arrivò settimo, insomma fece gli stessi punti della Roma, ottavo, per differenza reti non andò in Conference League. Quest'anno un pochino così, però insomma è una società che ha un valore complessivo sia tecnico che di giocatori, di vivai, di talenti, fa crescere questi giovani, quindi mi sembra normale che sia così. Legarlo al risultato, per io capisco l'osservazione dell'ascoltatore, cioè non sembra troppo eccessivo, cioè tutte queste richieste anche singole di tutti questi giocatori. La risposta può essere sì, lo abbiamo anche detto ieri, cioè Scamacca, Raspadori, Berardi e via dicendo, Maxi Lopez, Muzzo, ce ne sono tanti che sono bravi, Traoré, e però è un discorso venderli a 20, 18 milioni di euro, altro conto è chiedere la luna. Cioè siamo entrati, ripeto, ieri ho detto il Sassuolo è abbastanza sfortunato perché in un'altra epoca, in un altro momento storico, sia da un punto di vista finanziario e economico, il Sassuolo avrebbe potuto profittarne meglio da questo discorso. Invece adesso si deve rendere conto che la realtà delle cose sta cambiando, che pochi soldi, cioè scarseggiano i soldi veri, e quindi secondo me il Sassuolo potrebbe fare cassa all'estero con quel tipo di richieste, non certamente in Italia, dove le botteghe sono quasi, insomma, non dico più,
però quasi.
C'era un ascoltatore prima che ci scriveva,
non dico
infatti
che siamo all'epoca del baratto, ma insomma adesso per fare una battuta, ma
c'era prima proprio un messaggio, infatti, poca, ecco, che avevamo.
I mercati ricchi sono altrove, ecco.
Dice
Spagna,
il Sassuolo si fa
Germania,
pagare bene, terra. Stefano, i propri giocatori, ma è come se li fa pagare un altro paio di maniche. Per esempio Locatelli alla Juve, i prezzi che fanno, ci scrivono, sono esagerati considerata anche la potenzialità attuale della Serie A. È pure vero che una via di mezzo l'hanno trovata, Stefano, perché a un certo punto hanno iniziato non venderli a prezzo di saldo, ma con pagamento dilazionato, diciamo a rate.
No, vabbè, ma quello fa in quasi tutti gli acquisti, cioè non è che se io ti pago lo che da 50 milioni ti do cash in una sola stagione, sono per le varie sessioni e uno lo può diluire il pagamento, non è quello. Però io credo che adesso 45, non so quanto sia stato pagato Locatelli lo scorso anno, mi sfugge la cifra, però non puoi replicare, cioè se tu vuoi fare cassa e fare 80 milioni, adesso diciamo una cifra così ipotetica, all'ingrosso tra Scamacca e Raspadori, come mai Scamacca e Raspadori, mi pongo questa domanda, non sono già andati via dal Sassuolo? Magari lo faranno tra poche ore, Nick ci insegna il mercato, oppure tra una settimana, ma insomma a quelle cifre lì, ragazzi, non se ne esce, bisogna capire la realtà del momento. Io credo che Carnevali, che è un grandissimo dirigente, insomma sta in una situazione che peccato, cioè per lui lo danneggia, perché il momento è questo qui, se no altrove secondo me all'estero vende la grande, cioè se Scamacca, facciamo un esempio, va all'Arsenal, l'Arsenal non è che si crea molti problemi a dargli 50-60 milioni,
certo,
perché 50-60 milioni della Premier sono i 15 milioni nostri, ecco, per intenderci.
Sì, però per esempio Mané al Bayern Monaco, operazione da 47 milioni di euro complessivi.
Quanti anni ha Mané?
Vabbè, ha anni da giocare ad alti livelli, probabilmente
no,
ancora un po' ne ha.
Anni
di, te lo dico immediatamente, Sadio Mané è
età
nato...
Età anagrafica, 30 anni, del 92.
Quindi, comunque, insomma, 30 anni è un po' diverso da 22 o da 23.
No, okay.
Però
Nicolò, volevi aggiungere? Sì.
Sì, volevo aggiungere su questa cosa del Sassuolo, che spesso e volentieri viene un po' trascurato, è vero, no? Dice perché se il Sassuolo ha tutti questi giocatori forti, perché non vince lo scudetto oppure non va in Champions League? Perché evidentemente non ha, pur avendo degli ottimi giocatori, quella forza per poter lottare, io penso, anche alla Champions League. Però ci sono due elementi che spingono il Sassuolo a ottenere questi risultati, non solo sportivi ma anche economici. Uno, il fatto che è una società ricca, che non ha bisogno di vendere. Per cui se tu non hai bisogno di vendere, se tu vai a chiedere, devi stare alle condizioni loro. Cioè, l'anno scorso la Juventus per due mesi ha lottato come se dovesse vincere la finale Champions League all'ultimo secondo per ottenere un prestito biennale con obbligo di riscatto alla fine con le cifre volute dal Sassuolo, perché sono arrivati a cioè il passo avanti l'ha fatto la Juve, non il Sassuolo. Cioè, capito? Il Sassuolo gli può aver dato il prestito biennale, però i soldi sono quelli. Infatti a me quando vengono detti però la Juventus ha ottenuto, sì ragazzi, ma la Juventus ha ottenuto il prestito biennale, ma non è che i 35 milioni di euro dopo due anni spariscono, dice no abbiamo scherzato, glieli devono dare. Quindi il Sassuolo ha questa forza perché non ha bisogno di vendere, e poi come diceva Stefano ha un grande dirigente che si chiama Giovanni Carnevale.
È vero. Allora abbiamo ancora qualche minuto, recuperiamo degli audio con altre domande per voi.
Buongiorno, Rosemina Fossano, avevo una domanda per il direttore della struttura.
Ma direttore,
quanto chiedono di commissioni Dybala e il suo entourage? Rosemina Fossano.
Io a questo punto aggiungo, volevo evitare di fare questo nome almeno oggi, dato che è tutta la settimana che ne parliamo, però Niccolò, ma uno sgarbo all'Inter da parte del Milan non sembra più proprio fantascienza, stando almeno alle ultimissime notizie.
Ma allora, io questo nome di Dybala accostato al Milan lo registro. Che ci siano stati dei contatti con Antun e con l'entourage di Dybala, francamente ho dei dubbi. Che poi magari possa essere una suggestione, perché allora Dybala vuole restare in Serie A, allora se questa operazione non va con l'Inter e ci possono essere dei problemi grossi, allora si può puntare il Milan. Io credo che il Milan abbia altre idee, sinceramente, con tutto il rispetto. Però non mi sembra che questo sia proprio il profilo che oggi vorrebbero prendere in considerazione, anche se ci sono parametri zero come il suo che possono, diciamo, ingolosire. Però credo abbiano altre idee, così vado a sensazione mia, però mi risultano grandi contatti con l'entourage di Dybala. E per quanto riguarda il discorso di Rosolino, le commissioni non lo so, ma non credo sia un problema di commissione, non è un problema di commissione, casomai è un problema di ingaggio, se c'è è un problema di ingaggio, non di commissione.
Un altro audio.
Di Dybala.
Sì.
Ciao a tutti, una domanda per il Cecca. Ma che ci dici dell'entourage del Milan che ha chiamato Paolino Dybala? Dai, Cecca, facci sapere qualcosa. Andrea da Varese.
Prima la risposta, poi la domanda.
Questa notizia, questa indiscrezione, non so neanche come chiamarla.
Non ho grandi, io non ho grandi, come vuol dire, grandi conferme su questa cosa, però come dico sempre nel mercato, mai dire mai. Ecco, mi sembra che il Milan abbia un obiettivo diverso. Poi una telefonata, voglio dire, allunga la vita, no? Nel senso, la telefonata si fa sempre, tanto non costa nulla, però dipende come la fai la telefonata. Ecco, a me non mi risultano grandi riscontri, ecco, su queste cose.
Io chiedo anche agli altri due un parere su questo, perché è vero che ne abbiamo parlato molto nei giorni scorsi, però vi chiedo, qualora per assurdo alla fine non fosse l'Inter ma il Milan la destinazione finale di Dybala, è un giocatore che potrebbe fare la differenza nella squadra di Stefano Pioli, considerate anche le caratteristiche degli altri giocatori che già ci sono, Stefano?
Ma Eleonora, sai, ci siamo espressi ieri su questo, io aggiungo una cosa, cioè innanzitutto secondo me Nick ha detto le cose come potrebbero stare, c'è questa suggestione del Milan, ti rispondo, potrebbe fare bene anche al Milan, il ruolo potrebbe essere quello di Brahim Diaz, insomma della tre quarti, poi ci penserebbe Pioli, ma non è tanto questo il discorso è un altro. Allora, io ho sempre detto anche ieri nei giorni precedenti, sarebbe clamoroso se Dybala dovesse vestire la maglia del Milan, ma non senza nulla togliere i tifosi del Milan e a quelli dell'Inter in generale, cioè credo che siamo veramente di fronte a una situazione clamorosa, cioè Dybala che ha rappresentato la figura centrale della storia della Juventus degli ultimi 10 anni, 8 anni, quelli che sono stati 7 anni, si ritrova ad essere un pacco postale, cioè non me lo voglio, cioè, io non mi immagino una cosa del genere.
Cioè tu dici sarebbe proprio messo in una posizione molto scomoda, perché
ma guarda, oh, ci sta il mio, no, aspetta, c'è l'Atletico, no, aspetta, ma quello diventa, cioè è pazzesco immaginare che Dybala non sappia dove potrà giocare il prossimo anno.
Ma questo secondo voi, questo più perché le squadre non sono veramente convinte di lui, eventualmente
qualcuno più bravo di me approfondisce.
Beh, Stefano,
cioè, Dybala pacco postale, questa è la notizia, il fatto degli ultimi giorni, con tutto il rispetto per un giocatore
ha più mercato, cioè, Rabiot
in vacanza e gli dicono guarda oggi c'è l'Atletico, ma no aspetta c'è il Livorno, no aspetta 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 che c'è il Re, no ma, ragazzi, cioè, io capisco tutte le suggestioni, però immaginare Dybala in vacanza e parla con Antun e dice ma dove vado a giocare io il prossimo anno, io non ci credo. Se no altrimenti abbiamo sbagliato tutto.
Ma la domanda è, cioè, questo secondo te eventualmente Dybala pacco postale, mettiamola così, è più perché,
no,
e lo chiedo poi anche agli altri,
ma poi non mi viene in mente una cosa, un'analisi, una,
ma perché non sono
genere,
convinte poi alla fine nessuna squadra di volerlo prendere, o magari, ma perché con le commissioni, la gente, cioè qual è il nodo?
20 giorni visto in vacanza e dicono guarda con l'Inter è saltato tutto perché arriva Lukaku, è difficile piazzare, che fa, ti piace il Milan, ma quello va in cioè se lui 20 giorni fa, per 20 giorni in vacanza, sa di giocare il prossimo anno con l'Inter, come fa ad andare in un'altra squadra? Con quale spirito? Già è un ragazzo particolare, cioè, già che va via dalla Juventus e quindi a malincuore, diciamo così. Che voglio, cioè, come è così facile secondo voi che Dybala possa dire vabbè, trovatemi un posto, io sennò divento disoccupato, ragazzi. Cioè, sembra messa così o no? Cioè, come questo interesse del Milan che è uscito fuori all'improvviso? Se me lo spiegate, io non lo capisco.
A me sembra la storia della sola Camilla, che tutti la vogliono e nessuno se la piglia.
Leggere che il Milan sia spuntato dall'oggi al domani e che si è raffreddata la pista Dybala, però non l'ho capito fino in fondo. Cioè, è contento Dybala?
Daniele.
Dovremmo chiederglielo.
No, dicevo, a me sembra la storia della sola Camilla, come dicono qui a Roma, che tutti la vogliono e nessuno se la piglia, perché evidentemente qualcuno ha dei dubbi su Dybala. Cioè, Dybala qual è quello vero? Quello di due anni fa che fu eletto miglior giocatore
ma
del campionato?
Al netto di questo, Daniele, rispondi alla domanda. Cioè, secondo te Dybala, cioè, era convinto di andare all'Inter e adesso ultimamente scopre che invece è in vetrina? Cioè, tipo oggi Milan, domani il cartello Atletico Madrid, Real Madrid, cioè, non lo so.
Secondo me ha poche idee, è ben confuso, non sa neanche lui. Non sa neanche lui cosa vuole fare.
Uno bravo come lui ha ancora trovato squadra, diciamo la verità. E questo è un po'
certo, vi direte che sta proponendo a tutti, ma nessuno se lo prende.
Non ci credo però. Io non ci voglio credere.
Chiede troppo, forse chiede troppo.
Ecco, infatti questo è Nicolò, vengo da te che poi dobbiamo chiudere veramente in un minuto. Sì. Cioè, tutti questi dubbi e difficoltà sono legati ai dubbi delle squadre sul rendimento di un giocatore che l'anno scorso, lo sappiamo, il Covid, alti e bassi, problemi fisici e tutto quello che vogliamo, oppure perché il costo dell'operazione che poi è troppo come dire, è importante, per cui nessuno si vuole sobbarcare le commissioni della gente, insomma, sono cifre comunque alte. Quale potrebbe essere il nodo?
Io ci direi un po' tutto, perché secondo me c'è il discorso economico, che comunque tanto più di 6 più bonus, cioè massimo ad arrivare a 8 milioni, si è capito che non c'è nessun club in Italia che lo può fare questo investimento. Cioè, l'Inter aveva piazzato questa asticella e quella rimarrà, per cui secondo me più di questo non si arriva. E poi comunque sai, Dybala bene o male, il meglio di se stesso lo dà da trequartista, cioè quando sta lì dietro le due punte. Oggi questo è un ruolo che comunque, cioè, o fai bene la seconda punta e allora magari uscendo fai bene anche il trequartista, ma non è che devi fare il trequartista e poi ti adatti alla seconda punta, non è facilissimo anche secondo me la collocazione. Poi il fatto che negli ultimi due anni non sia stato bene fisicamente può aver acceso qualche dubbio, però in effetti non mi sembra che oggi ci sia la fila, ecco, per prendere Dybala, perché questo poi è dato di fatto che esce dal mercato.
Eh sì, è proprio così. Allora, Nicolò Ceccarini, io ti devo salutare, grazie come sempre per essere stato con noi. Buon lavoro, direttore.
Grazie a voi, un saluto a tutti, ciao ragazzi, ciao, buona giornata e buon lavoro.
Chiedo invece a Stefano e Daniele di fermarsi un altro pochino, se possibile, che tra poco andiamo anche sul mercato delle due romane. Noi oggi abbiamo titolato c'è molto traffico sul grande raccordo anulare. Quindi...
Per un giorno che non c'era veramente, tra l'altro.
Lo creano la Roma e la Lazio, tra poco.